Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Stavamo per perdere tutto. Mia madre si è messa a cucire in casa per guadagnare quei pochi soldi che bastavano per comprare da mangiare. Mio padre però prese molto male la situazione. Iniziò a livello psicologico a crollare, a manifestare grande aggressività.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite. I soldi.
Ciao, sono Chiara e vorrei raccontare come il mio rapporto con il denaro è cambiato tanto nella mia vita.
Le parole che state ascoltando ce le ha scritte Chiara, che però non ha voluto leggerle in prima persona. Già è difficile trovare il coraggio di affrontare i propri problemi e le proprie paure, figuriamoci di raccontarli in prima persona. Noi la ringraziamo di averli condivisi con noi, perché forse anche qualcuno di voi si potrà riconoscere nel suo racconto e nel suo rapporto con il denaro, che come molto spesso accade, ha origine nella famiglia nella quale cresciamo.
Ho 38 anni, sono figlia di due genitori nati negli anni 50. Mio padre è sempre stato abbastanza povero di famiglia, ma non gli è mai mancato da mangiare o strette necessità. Anche se aveva le capacità e l'intelligenza, non ha potuto studiare oltre la terza media. Mia mamma invece è emigrata dalla Sicilia all'età di 11 anni, è andata a lavorare in fabbrica e lavorava 16 ore al giorno. I miei genitori si sono sposati giovani, hanno lavorato tantissimo per crearsi una posizione, una situazione economica valida, fino ad arrivare ad avere le possibilità economiche notevoli. Io sono nata sorpresa dopo 10 anni di matrimonio, quindi i miei genitori non avevano l'esigenza, come molti loro coetanei, di mettere da parte per il futuro e comprare una casa. Stavano in affitto, in un appartamento, tanto non avevano eredi a cui lasciare niente. E hanno avuto le possibilità di godersi quei soldi e di fare una vita sfarzosa. Il loro concetto di vita sfarzosa però non era fare viaggio, comprare case, barche, bensì vestirsi dai migliori stilisti, comprare auto di livello e andare in vacanza nel solito campeggio dei signori benestanti. Erano persone un po' evidenti, si facevano notare per il loro stile di vita. Alcune persone li chiamavano pottoni, che è un termine fiorentino per definire le persone che se la tirano, che mostrano a tutti la loro ricchezza. Mia madre una volta fu definita addirittura pulce rivestita, per sottolineare che si era dimenticata le sue origini umili. Poi venivano giudicati male anche da coloro che avevano le stesse possibilità, ma investivano i loro soldi in una casa al mare, in una montagna, una villetta, un viaggio, magari un weekend a Parigi o una crociera. Secondo amici e parenti, spendevano in cose deperibili. Quando sono nata io, mia mamma ha totalmente smesso di lavorare per dedicarsi a me. Mio padre guadagnava più che a sufficienza per mantenere la famiglia e il tenore di vita alto. A me non è mancato niente fino all'età degli 11 anni. Venivo vestita nei migliori negozi di bambini, mi regalavano ogni tipo di gioco che desiderassi. Ho provato tutti gli sport che volevo, con relativa attrezzatura, anche costosa. A scuola avevo il top del top di tutto quello che mi serviva. All'epoca andavamo da mettere addosso alle bambine, quindi io regolarmente andavo a scuola con una catena d'oro al collo, gli orecchini d'oro e almeno 3 o 4 anelli alle dita. Adesso non mi sognerei di mandare le mie figlie con tutto questo oro addosso. Insomma, sono cresciuta nella bambagia. I miei genitori però sono stati molto bravi ad insegnarmi il valore dei soldi e non dare per scontato tutto quello che avevo. Ho sempre realizzato e sono sempre stata consapevole del fatto che io ero fortunata e che gli altri intorno a me potevano non avere le mie stesse possibilità. Non mi sono mai comportata da bambina viziata, né tantomeno facevo la grande davanti alle mie amiche per tutto quello che avevo. In effetti, devo dirlo, ero una persona molto alla mano. Nonostante le possibilità economiche, i miei genitori però non amavano viaggiare e quindi non ho fatto esperienze di vita per conoscere il mondo e altre realtà. Sono andata per anni e anni in campeggio, sempre con le solite persone, sempre le solite esperienze. Il fine settimana andavamo a trovare la zia, la nonna, l'amica, ma non andavamo mai a fare delle gite, a visitare posti nuovi. Una volta ho chiesto di andare all'estero e mi hanno portata a San Marino. A un certo punto ci siamo trasferiti in una nuova casa, una villetta in un quartiere di livello. Insomma, sembrava che andasse tutto bene. Al contrario, il lavoro di mio padre è crollato. La situazione economica della mia famiglia è andata in malora nel giro di pochi mesi. Tutto quello che era prima, beh, non c'era più. Siccome i miei genitori avevano speso tutti i loro risparmi in cose deperibili, non potevamo monetizzare niente. Se ad esempio nel loro passato avessero comprato la casa al mare, avrebbero potuto venderla. Se nel loro passato avessero comprato una barca, avrebbero potuto venderla. Invece cosa potevano rivendere? 30 anni trascorsi in campeggio? 30 anni di vestiti? Le fotografie e il ricordo di macchine di lusso? Quindi ci siamo ritrovati molto male. Stavamo per perdere tutto. Mia madre si è messa a cucire in casa per guadagnare quei pochi soldi che bastavano per comprare da mangiare. Mio padre però prese molto male la situazione. Iniziò a livello psicologico a crollare, a manifestare grande aggressività. Questa si ritorceva contro mia madre, che si è anche beccata tante botte e schiaffi. Per farla breve, mi sono ritrovata io stessa in terapia, in depressione, vittima di bullismo, con un paio di amiche, e a capire quale fossero davvero il valore dei soldi, perché non li avevamo più. Non potevamo comprare i vestiti che volevo, andare in vacanza, fare cose. Tutti ci hanno abbandonato perché rinfacciavano i miei genitori il fatto di essersi sperperati tutto quanto. Nel giro di 6 anni la situazione si era stabilizzata, ma le risorse rimanevano poche. Davo ripetizioni così da pagarmi le vacanze con le amiche da sola. I miei genitori all'epoca dell'università mi davano 300 euro al mese. Con quello dovevo fare tutto. Non dovevo chiedere niente in più oltre a vitto alloggio. Quando ho conosciuto il mio attuale compagno eravamo al primo anno di università. E lui veniva da una situazione molto simile alla mia, in cui i genitori dell'estrema ricchezza erano caduti in estrema povertà. I suoi genitori però, pur avendo case, auto, ricchezze varie che potevano vendere, avevano preferito vivere in povertà ma tenersi tutto. Per farla breve, mangiavano aria, ma restavano nella villa. Quando io e il mio compagno siamo andati a vivere insieme, i suoi genitori non ci hanno aiutato, anzi, ci hanno ostacolato, perché avrebbero avuto uno stipendio in meno a casa, cioè quello del figlio che se ne sarebbe andato di casa dopo il matrimonio con me. Il mio compagno ha iniziato un'attività lavorativa per conto suo, con pochi guadagni ma tanti sogni. Vivevamo in un piccolo appartamento e tiravamo avanti. Poco dopo però mio suocero è morto e la nostra realtà è crollata. Mio suocero aveva sommerso il mio compagno e suo fratello di debiti. Aveva manovrato i figli mentre era in vita, gli aveva fatto mettere firme e garanzie. Io e mio compagno avevamo poco, se poi dovevamo pagare centinaia di migliaia di euro di mutui, tasse, sanzioni, Equitalia... Terribile. Mia suocera si ostinava a vivere nel lusso e non potevamo vendere la villa, perché nonostante fosse intestata ai figli, c'era un contratto in cui lei poteva rimanere a vivere lì fino alla sua morte, a spese dei figli. Con i pochi soldi che erano rimasti, quelli per poter tappare dei buchi, mio suocero aveva acquistato una casa in montagna, l'aveva intestata sempre a mia suocera. Quindi anche quella non poteva essere venduta. Io avevo appena partorito la mia prima figlia e non sapevamo come fare. Letteralmente non avevamo quasi da mangiare. Dal disagio economico è nato un disagio familiare di coppia, perché una cosa di cui secondo me non si parla mai abbastanza è il rapporto con il denaro, le cose dette, quelle non dette, quelle nascoste, quelle che si spera che non vengano mai scoperte dal resto della famiglia, poi escono fuori e i rapporti si deteriorano. In quel periodo ho dovuto abbandonare tutti i miei sogni di carriera e sono andata a lavorare nell'azienda di famiglia, un lavoro terribile in cui ho perso la salute, la stabilità mentale, tutto per poter dare da mangiare a mia figlia e permettere al mio compagno di perseguire con la sua azienda. Quindi il lavoro con i miei genitori si è deteriorato sempre di più. Mai mescolare lavoro, soldi, stipendi con i propri genitori una volta che si è usciti dalla famiglia di origine. Ero arrivata a un punto in cui i miei genitori controllavano totalmente la mia vita, con la scusa che vivevamo in un'abitazione di loro proprietà, che io lavoravo con loro, che mio padre mi dava lo stipendio, che mia madre mi guardava la bambina mezza giornata. Nel giro di 5 anni, quando ho partorito la mia seconda figlia in pieno lockdown, ho deciso che dovevamo interrompere questa situazione. Ho smesso di lavorare, abbiamo comprato casa, mi sono rimessa a studiare e posso dedicarmi alle bambine, non chiedere aiuto a nessuno. Il mio compagno lavora, ci consente di avere una vita decente, di non far mancare niente alle bambine. Non siamo ricchi, ma non siamo nemmeno poveri. Siamo medi. Quello che ho imparato da tutte queste esperienze che ho appena descritto è non buttare via i soldi, ma cercare di comprare quello che serve senza esagerare. Ho cambiato il mio modo di fare acquisti e insegno alla mia figlia grande il rispetto per il denaro, senza essere tirchi. La gente, i parenti, i miei genitori mi giudicano male perché non vado a lavorare e dipendo economicamente dal mio compagno, ma in questo momento preferisco dipendere da lui che dalle dinamiche tossiche che lungo tutti questi anni hanno dominato la mia vita e le mie scelte.
Quella che abbiamo ascoltato è la storia di Chiara, è una lunga confessione, non è l'unica che è arrivata nella mail di Grano, nella quale il rapporto che si instaura dentro una famiglia, tra genitori e figli, tra coniugi o tra vari altri parenti, legato al tema, alla sfera del denaro, condiziona tantissimo la storia. È per questa ragione che abbiamo deciso di dedicare una puntata intera a questo rapporto, principalmente a quello che c'è tra genitori e figli quando di mezzo c'è il tema del denaro. Diamo il benvenuto per la prima volta ospite di Grano ad Anna Bonfanti, psicoterapeuta e socia fondatrice di Argo Centro per la Persona. Lo trovate anche su Instagram, così come trovate lei con @annabonfanti.psicologa. Benvenuta Anna.
Ciao, grazie mille, grazie di questo invito e buonasera a tutti.
Anna, quante storie come quelle di Chiara hai ascoltato nella vita?
Molte, moltissime. Moltissime, perché le storie familiari, i traumi come quello di Chiara arrivano nei nostri studi e entrano nella vita e nel rapporto poi dei genitori con i propri figli, no? Quindi in questo caso Chiara, ad esempio, poi ha parlato anche del suo essere mamma, del suo essere genitore, quindi nello studio, vedendo tantissimi genitori, tantissime coppie, devo dire che sono molte le storie simili a quelle di Chiara, poi ognuna ovviamente nella sua specificità.
Certo, quali sono i temi più frequenti quando si parla di soldi e genitorialità? Quali sono i dubbi più frequenti che vengono alle persone? Da dove nascono la maggior parte dei problemi che tu nel tuo lavoro vedi?
Allora, sono molti i livelli differenti. I soldi, che apparentemente sono qualcosa di molto concreto, e quindi quando le persone vengono in studio e mi parlano di problemi legati al denaro anche nella relazione con i figli o con i propri genitori, apparentemente è qualcosa di concreto, di un po' intoccabile, no? In realtà nel mio lavoro quello che vediamo è che non c'è nulla di concreto, è tutto molto simbolico, è tutto molto più profondo. E quello che i soldi spesso rappresentano è un legame imprescindibile, un legame di difficile soluzione, no? Dove si vede, si nota la fatica delle persone nel potersi emancipare, nel potersi separare. In termini psicologici noi diremmo nel potersi individuare. Che cosa significa? Cioè significa semplicemente trovare la propria strada, trovare se stessi. E molto spesso questo diventa difficile perché sembra che non si possa fare, perché magari i nonni danno dei soldi, perché magari si lavora nell'azienda di famiglia, o perché ci sono i debiti da pagare, o perché insomma ci sono tutte queste cose apparentemente molto concrete che sembrano non poterci dare una via di uscita.
Posso chiederti di fare un breve commento, diciamo, con ovviamente il limite di quello che sappiamo della storia di Chiara, a quel che ci ha raccontato?
Sì, allora, Chiara prima di tutto mi viene da dire è stata davvero molto brava, perché è riuscita ad esprimere attraverso questa lettera una profonda sofferenza e un percorso che lei ha vissuto sicuramente con fatica e con dolore, che ancora oggi forse in qualche modo sta gestendo e sta portando avanti. Però ci dà anche un'idea di possibilità di potercela fare, no? Di potersi appunto emancipare in qualche modo. Quello che a me ha colpito tanto di questa storia è come si sia ripetuta e perpetrata, no? Quindi è partita da lei, poi ha trovato un compagno nella sua stessa situazione, hanno vissuto di nuovo il problema economico come un problema molto grosso dal quale in qualche modo appunto uscirne, emanciparsi, e poi adesso giustamente si interroga rispetto alla sua relazione con i suoi figli, come poter aiutarli, insegnarli ad avere un giusto rapporto con i soldi, cosa che forse lei non sa bene se ha ancora oppure no. Questo perché? Per quanto le due storie fossero molto diverse, quella sua e del compagno, in realtà dei genitori suoi e dei genitori del compagno, in realtà hanno qualcosa di simile, che è la forte paura del cambiamento. Cioè entrambi i genitori, parlo delle famiglie di origini, si sono trovati di fronte a degli enormi cambiamenti, no? I genitori di Chiara si sono trovati di fronte a un cambiamento economico in meglio inizialmente, ma lei racconta che non hanno cambiato le loro abitudini base. Quindi ad esempio hanno sempre nello stesso campeggio, sono andati sempre negli stessi posti, hanno frequentato sempre le stesse persone, hanno fatto un cambiamento apparente, quindi estetico, vestiti, qualcosa di molto apparente, ma la base è rimasta intoccabile. Quello che succede ai genitori del suo compagno è un po' la stessa cosa in senso inverso. Loro partono da una base economica molto elevata, a un certo punto hanno una crisi economica importante, non riescono ad affrontare il cambiamento, cioè mantengono tutto come se fosse esattamente uguale. Quindi fanno finta che vada tutto bene, mantengono la villa, fanno la fame, non riescono a mangiare, ma in apparenza, di nuovo l'apparenza, è tutto uguale, no?
Perché è così importante questo elemento dell'apparenza?
L'elemento dell'apparenza è importante perché davvero esprime in qualche modo la possibilità di accettarsi per come siamo. Allora, alla domanda, no, che credo che sia un po' il fulcro, ma perché non ci si separa poi da questi genitori? Perché non si riesce a fare il pezzettino? Perché il pezzettino significa accettarsi per come siamo, e accettarsi per come siamo vuol dire anche affrontare tutte le difficoltà che la vita ci pone davanti, quindi magari il momento di crisi economica che non ci permette più di fare un certo tipo di vita, una crisi relazionale, qualsiasi cosa, no? Però potersi dire, ok, io sono questo e non dipendo dai soldi, da ciò che c'è intorno a me. Io sono questo comunque e sempre, a prescindere da...
Quindi è una menzogna che noi raccontiamo prima a noi stessi e poi agli
Assolutamente
altri.
Assolutamente sì. È una menzogna fin di bene, ci proteggiamo, lo facciamo perché in realtà ci fa molta paura. Poterci accettare per come siamo, poter anche cambiare, no? E quindi evolvere. In realtà è una forma di libertà infinita, perché nel momento in cui io mi accetto, poi non ho più bisogno di dipendere, ma posso scegliere di dipendere. È sottilissima la differenza tra il bisogno e la scelta. Però in realtà fa una differenza enorme, no? Allora faccio un esempio molto concreto appunto sui soldi. Se io sono sereno con me stesso, mi sono accettato per quella che è la mia vita, poi posso decidere che i nonni pagano ad esempio l'asilo a mio figlio. È una scelta quella che faccio, con una consapevolezza e anche una serie di conseguenze che questo comporta, ovviamente. Se invece non faccio questo passaggio di emancipazione, io penso di non poter fare a meno di quei soldi dei nonni e di dover per forza accettarli perché questo è il bene di mio figlio. Allora, l'aspetto concreto è uguale, entrambi accettano i soldi.
Però uno lo vive come di fatto un obbligo, una violenza quasi, e un altro invece lo accetta pacificamente.
Una persona si è emancipata, l'altra no, ha un legame di dipendenza molto forte con la sua famiglia.
Mi viene da dire anche che dipende molto anche dall'atteggiamento di chi questi soldi li elargisce. Ci sono famiglie che aiutano senza far pesare, che sono in grado di dire per me non è un problema, sono felice di aiutarti, tieni questo aiuto, e ci sono invece delle famiglie che questo strumento lo usano, e questo è un racconto che Chiara ci fa molto bene, soprattutto legato al suo lavorare in azienda, al suo dipendere, diciamo, dagli aiuti della sua famiglia, e lo usano un po' come un ricatto, magari non necessariamente in maniera consapevole. Però ci sono dei genitori che fanno pesare il proprio aiuto economico.
Assolutamente sì, Mia. Questo credo su tantissimi livelli, no? Allora, poi l'aspetto economico è quello che è più lampante. Però se noi ci basassimo solo sul fatto che, cavolo, sono stato fortunata ad avere dei genitori che me lo fanno, come dire, con buon animo e quindi non me lo fanno pesare, oppure sono stato sfortunato perché ho quei genitori lì, a me verrebbe da dire in termini poco tecnici siamo un po' fregati. Invece noi abbiamo una grande possibilità che è quella di prendere noi in mano il nostro destino in qualche modo, no? E quindi anche se me lo fanno pesare, anche se io ho quei genitori lì che si pongono con me in quel modo, io posso però scegliere come pormi verso di loro. E quindi è un po' quello che cerca di fare Chiara alla fine, no? Quando dice: io adesso ho scelto di non lavorare più, nonostante ci siano delle persone che magari mi criticano, ci siano delle persone a cui non va bene, però ho fatto la mia scelta. In qualche modo lei qui dice: ho provato a prendere in mano le redini e ad essere io quella che decide adesso.
Ma la mia domanda è: se la famiglia non le avesse fatto pesare l'aiuto, lei avrebbe fatto questa scelta lo stesso?
Allora, questo non lo sapremo mai. A me verrebbe da dire che spero di sì. Non tanto per la scelta in sé, ma per il fatto che lei abbia potuto scegliere, quindi decidere. Magari l'avrebbe fatto in modo più sereno e non come: è la mia salvezza perché altrimenti non ce la faccio più, no? Lei a un certo punto dice: sono andata in depressione, ho dovuto prendermi del tempo per stare meglio. Quindi magari l'avrebbe fatto con una consapevolezza e una serenità maggiore, però sempre scelta è. E quindi non so risponderti, non so dirti se,
certo,
avrebbe fatto lo stesso tipo, però...
Invece, Anna, la, diciamo, categoria dello spirito, se così si può chiamare, del genitore che nel dare un aiuto, soprattutto economico, tende a farlo pesare o usarlo come strumento di ricatto, è una figura nella quale ci siamo imbattuti più volte nelle puntate di Grano. Che tipo di profilo psicologico ci può essere dietro a chi esercita una sorta di controllo, magari anche fuori tempo, perché questi figli sono spesso adulti, nel gestire il denaro?
Guarda, è il grossissimo dilemma e la grossissima difficoltà del genitore, cioè l'idea di lasciare andare i propri figli. Tantissimi genitori purtroppo hanno ancora dentro che i figli sono di loro proprietà e quindi il denaro diventa poi uno strumento per tenerli a sé. Ed è un grossissimo lavoro che noi quotidianamente facciamo in studio con i genitori, che è proprio quello di imparare a lasciarli andare. Il nostro compito come genitori è di accompagnarli perché loro prendano il volo. Questa non è così facile, no? Perché un genitore, insomma, ci mette anima e corpo, prima li cresci e poi affronti con loro tutte le difficoltà e poi li vedi andare via. Sembrerebbe apparentemente uno strappo, invece è l'obiettivo da raggiungere, no? Questa dovrebbe essere la grande felicità del genitore, la grande soddisfazione, vederli andare sapendo che i figli sanno che i genitori sono sempre il loro punto di riferimento in qualsiasi momento avessero bisogno, come dire, la colonna portante che è lì e possono sempre andare. Per i genitori è molto difficile, allora spesso il denaro viene proprio usato come modo per tenerli, per non lasciarli andare, per tenerseli ancora un po', e anche i nipoti vengono usati così, molto spesso.
Cioè?
È il fatto che molto spesso magari l'occuparsi dei nipoti diventa un modo per tenersi anche i figli, per essere dentro nella famiglia, no? Per non lasciarli andare, perché si ha un po' paura del cambiamento, appunto, no? Del adesso io, se non sono più genitore, se non mi fai fare neanche il nonno, cos'è che faccio? Dove vado? Qual è il mio scopo? In realtà essere nonno è una cosa bellissima, nel momento in cui però si trasforma di nuovo in una sorta di ricatto per tenere i figli e i nipoti a sé, e allora si vedono tutti questi adulti che non sono veramente adulti, che non sono davvero cresciuti, no? E che non hanno assunto il proprio ruolo genitoriale. Adesso si parla tanto del fatto che i genitori spesso sono allo stesso livello dei figli, che non c'è una differenziazione, che è tutto questo legame, no? L'essere cresciuti davvero, l'essere andati, l'essersi emancipati e l'assumersi il proprio ruolo di genitore.
È molto chiaro, e sembra anche che la via d'uscita sia obbligata, cioè è sempre la reazione giusta staccarsi, come ha fatto Chiara?
Allora, sì, anche qui dipende molto da come tu ti stacchi. Lo staccarsi significa proprio quello che cercavo di spiegare prima, cioè lo scegliere e il diventare consapevole del proprio essere adulto, il proprio essere genitore, che non vuol dire io non vi frequento più, non voglio più sapere nulla di voi, non ci sono più. Questo non è staccarsi, questo è rompere un legame. Il staccarsi dal proprio genitore è riconoscere il ruolo che il genitore ha avuto, riconoscere il ruolo che il genitore può ancora avere e avrà in qualche modo per sempre, che ovviamente si trasforma nel tempo, ma assumersi il nostro nuovo ruolo, sia come figli che come poi a nostra volta genitori. Allora, in questo caso la separazione, quella che dicevo all'inizio, è fondamentale. Separazione e individuazione, che inizia nella fase adolescenziale.
Ovvero?
La fase adolescenziale è la fase in cui i ragazzi iniziano proprio a separarsi dai genitori, a prendere le redini della propria vita, a individuarsi, cioè a capire chi sono e a iniziare la propria strada. Allora, non voglio essere fraintesa, perché sembrerebbe quasi che i bimbi non lo fanno, no? Anche i bimbi sono già, come dire, delle personcine proprio dal primo istante, no? Fatte e compiute, e piano piano iniziano, si evolvono, crescono e si mostrano sempre di più per quello che sono. Però la fase dell'adolescenza è proprio la fase specifica in cui i ragazzi iniziano proprio a prendere sempre più consapevolezza di se stessi e piano piano a trovare la loro strada, no? Prima c'erano, si diceva che gli adolescenti sbattevano le porte in faccia, queste grandi litigate. Adesso purtroppo, dico per certi versi, non è più tanto così, anche un po' a causa di quello che ci è successo a livello mondiale, della pandemia, eccetera. Ma serviva perché in quel modo loro dichiaravano in modo molto forte il loro volere. Poi dovevano fare un passo indietro, no? Fare un po' di nuovi conti con i propri genitori, e capivano che sbattere la porta in faccia in realtà non serviva tanto, ma serve accompagnarla.
Un dialogo, diciamo. Sì.
Dire. Esatto, no? Non sbatterla, ma accompagnarla. Per cui ecco, il processo inizia lì e poi va avanti un po' per tutta la vita, mi viene da dire, perché l'uomo è sempre in movimento, non è mai fermo, cresce sempre.
Quanto siamo destinati a ripetere degli errori che abbiamo subito? E quanto invece possiamo emanciparci da quella che è la nostra storia di educazione familiare quando si tratta di denaro?
Allora, su questo mi verrebbe da dire che ci sono diverse teorie psicologiche, non tutte la pensano esattamente nello stesso modo. Io personalmente credo che la nostra storia ci influenzi, e quindi ovviamente il nostro background e quello che noi abbiamo vissuto è il nostro bagaglio che ci portiamo dietro, ma non ci determina. Siamo poi noi ad andare a determinarci, cioè siamo come noi viviamo la nostra storia personale che ci permette di essere quello che siamo. Questo lo sento molto e ci credo molto, perché credo che davvero sia un po' un senso anche di libertà, perché se noi siamo per forza determinati dalla nostra storia non abbiamo tante speranze, mi viene da dire, no?
Sì, direi che è speranzosa questa risposta effettivamente e forse restituisce anche un po' di responsabilità a ciascuno di noi, no? Cioè anche ad un certo punto il dovere di provare a giocare in prima persona una partita senza vivere ostaggio di quel che è stato e di eventuali errori commessi dai nostri genitori.
Guarda, condivido tantissimo quello che stai dicendo, assolutamente sì, perché è un attimo che diciamo, ah, per colpa loro io adesso sono così. Sì, certo, quella è la storia, quello è il pezzettino, tu però puoi farci qualcosa con quella storia. E quindi la responsabilità di se stessi, mi viene da dire in primis, per poi avere una responsabilità quindi genitoriale, ad esempio nel caso di Chiara, con i suoi figli.
Quanto si può essere consapevoli, questo lo dico per magari i genitori che ci ascoltano, dei propri errori mentre li si compie?
Allora, sorrido perché mi viene da dire, prima di tutto si sbaglia sempre, quindi questo mettiamolo un pochino come frase di default per tutti i genitori. Non esiste il genitore perfetto, ogni genitore fa degli errori.
E questa è anche una frase che posso dirlo da genitore, assolve molto.
Assolve moltissimo. E guarda, io stessa sono mamma e spesso dico anche ai miei pazienti, non è che il fatto che io sia psicoterapeuta, che io lavori con i genitori, che io abbia studiato eccetera eccetera, mi toglie dalla possibilità di sbagliare con i miei figli. Faccio un sacco di errori. Che cosa però diventa fondamentale? L'interrogarsi, il fermarsi, l'accorgersi. Magari in quell'istante non mi accorgo subito, però poi mi fermo e penso a quello che è accaduto, a come mi sono comportato, a cosa avrei potuto fare di differente. Cosa mi dice questo? Le reazioni che i nostri figli hanno, perché i bambini parlano, ci dicono tutto, non ce lo dicono magari attraverso le parole perché non sono in grado di farlo, ma lo dicono attraverso i comportamenti. E se noi li ascoltiamo, li osserviamo, siamo in grado anche di capire dove stiamo sbagliando per poi provare a fare in modo diverso, senza aver paura di cambiare, senza aver paura di sbagliare di nuovo. Sbaglieremo ancora e quando sbagliamo ce ne accorgiamo, chiediamo scusa. Perché anche questo è un grande insegnamento per i propri figli. Se urlo come un matto perché in quel momento non ce l'ho fatta non farlo, e poi mi accorgo che però era assolutamente spropositata la mia reazione e magari ho spaventato mio figlio, vado a chiedergli scusa e gli spiego cosa mi è successo. Guarda, scusami, la mamma in quel momento davvero era molto arrabbiata, non ha saputo gestire la propria emozione, sto insegnando qualcosa a lui. A volte le emozioni non si riescono a gestire, ma dobbiamo imparare a farlo, è nostra responsabilità, mi verrebbe da dire, imparare a farlo.
Io voglio ringraziare Anna Bonfanti per la consulenza prestata a questo episodio di Grano e soprattutto per la speranza in fondo che ci ha infuso, sia se sia da una parte della barricata o dall'altra, quindi sia se sia coloro che commettono l'errore, c'è possibilità di migliorare, c'è possibilità di correggerci, sia se si subisce l'errore, c'è possibilità di redenzione, c'è possibilità soprattutto di prendere la propria vita in mano e fare come ha fatto Chiara, con la quale ci congratuliamo e che ringraziamo per averci raccontato la sua storia, di prendere in mano la propria vita e cambiare il corso delle cose. Ringrazio ancora Anna Bonfanti.
Grazie mille a voi, grazie mille di avermi dato la possibilità di partecipare.
E vi ricordo che potete scriverci le vostre storie a grano@willmedia.it. Alla prossima!
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.